tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
WVH con questa As Long As We're Not You, basta che non siamo te e poi per il resto va tutto bene, vero Mauri?
Buongiorno Mauri,
buongiorno Ale, buongiorno. Ora una notizia meravigliosa di questo speaker radiofonico, no Mauri, che è morto facendo il suo dovere, no?
È morto
il mentre faceva la trasmissione radiofonica.
E dai,
proprio,
papà.
Veramente io mi rivolgo a te perché c'ha le tue più o meno, quindi sei proprio tu, Mauri.
Ma tu sei più cagionevole.
Mauri, stai sempre male, la mattina sera tossisci, sputi, hai scatarri, hai la febbre, un giorno stai male, un giorno stai. Vabbè, comunque è con il cuore afflitto e dobbiamo informarvi che il nostro caro amico, conduttore del mattino, Tim Gaug, è morto questa mattina mentre presentava il suo programma.
Vabbè, però è morto facendo quel che amava.
Dai, è bellissimo, 55 anni.
Che cazzo,
Te lo sto dicendo, Mauri. Quando tu cosa aspetti a fare lo spin-off italiano? Scusa, cosa aspetti a fare il branch italiano di questa
roba? Però ho scoperto tutto.
È la Britannica Gents Radio Suffolk.
Stava facendo quello che amava,
La scomparsa della voce che animava le prime ore della giornata. Tim Gaff aveva 55 anni. Faceva radio, aveva fatto per tanti anni radio in un'altra emittente che si chiamava Radio Globe, così dicono, così dice l'annuncio, alle dipendenze di un certo Vroon.
Welcome,
bravissimo. Lo conosci anche tu?
Grande imprenditore
inglese, Ron Welcome. E poi
però
lui scriveva moltissimo,
sociale,
scriveva moltissimo, pare. Infatti gli dicevano write.
Oh, right.
Write, please write.
Oh, right.
Perché non fai come Tim, Mauri.
Però qui c'è scritto che Tim attendeva l'imminente
arrivo,
attivazione del DAPLUS. Ed è quello che l'ha ferito.
L'ha ferito.
Le ha spezzato il cuore.
Numerosi messaggi di cordoglio, anche da parte di Radio Rock. Una voce indubbiamente amata, a cui erano particolarmente legati gli ascoltatori. Stava facendo quel che amava.
Certo, 55 anni, però Mauri sembra tuo padre.
È un peccato, è un vero peccato che sia morto ancora troppo giovane, ma
confidiamo.
Ma chissà quali saranno state le sue ultime parole in radio.
Vogliamo
dire 3899 106 600,
saranno state cazzo muoio.
Vogliamo dire una bella cosa.
Questa è per te. Magari per un altro sarebbero state, che ne so,
come ti permetti di mettere in bocca a morto quello che
un disco di Led Zeppelin, oppure avrà detto,
no,
che ne
secondo
so.
Me le ultime parole sono state
invece secondo me le ultime parole sono state 3899 106,
esatto, perché lo fa 3899 106 1066 00.
Anzi, voi dovreste dire, visto che insomma questo signore è morto nell'esercizio del suo lavoro, ecco, uno di noi tre muore, anzi noi tre moriamo
tutto
moriamo
insieme,
mentre
all'unisono
facciamo la trasmissione, quali potrebbero essere le nostre ultime parole morendo? Cosa potrebbe dire Emilio Pappagallo,
quest'anno,
Maurizio Paniconi o
allora,
Alessandro
sai
Tirocchi?
Che cosa ho sognato questa notte?
Sì.
Tirocchi che praticamente conduceva un carretto con sopra una cassa da morto trainata da due cavalli e due cani.
Cioè lui portava avanti un carretto,
lo guidava. Questa bara rubata in un castello che serviva per uno spettacolo. Siccome il suo entusiasmo inutile lo porta sempre a esagerare,
il mio entusiasmo inutile mi permette di condurre una vita piacevole e di aver salvato la tua, che è una merda sostanzialmente,
e frustava questi cavalli talmente tanto forte che s'andava proprio a schiantare contro una fontana.
Sai che i sogni sono desideri, Mauri, eh? Tu vuoi che Alessandro si schianti contro una fontana? Questo è quello che vuoi.
Probabilmente sì. Vabbè, trasportando
chiesto,
una bara con
fai
il
confusione.
Tuo corpo.
3899 106 600. Abbiamo chiesto questa mattina quali sono state le ultime parole dello speaker inglese morto durante la trasmissione, durante il suo morning show, e anche quali potrebbero essere le nostre tre. Allora vediamo un po', sentiamo un po' di messaggi, vai, che sono arrivati.
No,
Andrea,
Mauri, è il primo caso di governo retroattivo. Tutto quello che è stato detto e promesso in campagna elettorale diventa effettivo il primo giorno di governo.
Subito, proprio così, subito, pam, 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 subito.
Buongiorno,
vai,
ragazzi.
Ciao.
Emilio, Maurizio sta aspettando domenica, l'ultima giornata dello spettacolo.
Sì, e poi schiatta lunedì mattina.
Stire zampe tra le braccia del suo amico grattata. Di
Roccio. Amico no.
Beh, però Mauri sarebbe bello sul palcoscenico, no? Proprio no. L'ultima sera, l'ultima replica, no, no, Mauri. No. L'ultima replica.
Se proprio deve essere in famiglia.
No, ma che famiglia? Sì, sopravvalutata.
Devono rimanere tutti scioccati. Non ti vogliono bene.
Reduce da una sera a citofonare Maurovic, ci manda una foto Andrea del suo figliolo coperto come se fosse una coperta di Linus dall'adesivo Radio Rock. Oh, vi informo che mi è arrivato un messaggio da parte di Patrizia Palladino, editore, anzi editrice si dovrebbe dire, no? Di lei vuole che si dica editrice, non come la Giorgia Meloni, editrice di Radio Rock, il quale ha detto che ha piacere di pagarvi le bollette di dicembre e di gennaio a tutti, va bene? Ha scritto questo
a tutti gli ascoltatori?
A tutti voi.
Sarebbe stato bello a tutti gli ascoltatori.
Scrivi Mauri, Martina dice scrivi Mauri, forse ha detto, l'ultima cosa. Write Mauri, please, write.
Marco mi conosce.
Ti conosce, l'hai ucciso tu.
Bravo Emilio. Ma sì. Che ti sei mangiato ieri sera? Al limite.
Vai.
Bloody hell, this is proper bollocks.
Esattamente. Queste sono le ultime.
Bloody hell.
Ecco, se riuscite anche a dircele in inglese.
Sì.
Questo è un po' accento americano, sì, dire sì, il vero. Sì, però sì. Se riuscite a dircele in inglese, ancora meglio.
Le vostre ultime parole in diretta prima della morte. Bel bestemmione, tanto dopo di me non c'è più niente, io ormai il mio l'ho dato, quindi quale migliore occasione?
Ah, non ci permetteremmo mai, non lo facciamo mai,
non ci permetteremo mai,
vai. Sentiamo.
No, Emilio, scrivi Mauri, sarebbero le tue ultime parole.
Ah, le mie
ultime
parole, scusa. Scusa, le mie ultime parole.
In
scrivi,
effetti.
Ma. Però sai che mi piacerebbe io, come dire, lasciare un pensiero a. Sai che stavo l'altro giorno? Stavo pensando. Scrivi Mauri e muori. Sai che l'altro giorno stavo in Israele, no? Stavo pensando. A un certo punto ero.
Un mese fa.
Vabbè, quando era? Stavo in una stanza d'albergo e stavo dicendo.
Pensavi scrivi Mauri? No,
stavo dicendo. Una cosa, ero nella stanza d'albergo, c'era la mia fidanzata, stavo dicendo una cosa, a un certo punto stavo dicendo tipo fai conto uno che gli piace Mussolini, no? Che si infila, che ne so, che dice ah che bello infilarsi, che so, un busto di Mussolini nel culo, no? Una cosa del genere stavo dicendo,
stavo dicendo una cosa del genere.
A un certo punto perdo l'equilibrio e stavo cadendo dalla finestra.
Ho perso l'equilibrio da solo.
Una pallottola,
ma che succede?
Stavo per cadere dalla finestra e allora ho detto alla mia fidanzata, pensa se le mie ultime, cioè se tu fossi caduto dalla finestra e poi ti avessero domandato quali sono state le ultime parole di Emilio, infilarmi un busto di Mussolini nel culo, queste sarebbero state le ultime parole. Tu pensa che figura, Mauri, no? Che fai? Che figura? Che beh, una brutta figura, una bella figura. Che figura bella, volevo dire, no? Che fai se ti piace?
In qualche modo.
Ma cosa?
Per dire, Mauri, per dire.
Un busto mi sembra eccessivo.
Vabbè, bustino magari, no? Un busto piccolino. Radio Rock Podcast. Non lo stiamo prendendo in giro, il signore che è morto, ci mancherebbe altro. Non ridiamo con lui, ridiamo di lui e
contrario.
Dai, è uguale. Allora ti dico, Maurizio, che questo signore avrebbe voluto così.
Certo.
Cioè lui ha chiesto, forse sono state anche poi le sue ultime parole, no? Prendetevi il gioco di me in radio per ricordarmi, no? In trasmissione, Mauri, per ricordarmi. Cosa abbiamo chiesto questa mattina? Abbiamo chiesto innanzitutto
la scomparsa del buon team, voce del morning
bravissimo.
Di un emittente radiofonica.
Ma lui lavorava in team o da solo?
Inglese, Maurizio, non farlo spiritosetto, rovinando tutto.
Stiamo ricostruendo.
È quello che è accaduto. Quindi la domanda è: quali sono state le sue ultime parole? Il conduttore inglese, quali potrebbero essere le nostre ultime parole qui a Radio Rock? Perché insomma,
poco
secondo
prima
me
di morire.
La fine è vicina, vai.
Credo che alla base di queste considerazioni delle persone che appunto mollano il lavoro non lo fanno soltanto perché magari lavorano troppo.
Quindi
e
mollano il lavoro.
Considerano sottopagato rispetto a insomma alle ore lavorative eccetera. Credo che proprio effettivamente qui si parli di una ricerca di migliorare la propria qualità della vita, anche certo, andando bene, a fare un lavoro bene, completamente bene. Diverso.
Allora, confermo che anche tra i miei amici 30-35 anni sta succedendo. Cambiamo lavoro per una migliore qualità della vita, come più smart working, orari diversi o posizioni diverse, e per questo siamo disposti a cambiare pure ambito, perché per noi è più importante la qualità della vita che la carriera. Io faccio un lavoro che amo molto, ma sono 8 ore in ufficio più una pausa, quasi 2 ore fra andata e ritorno, 11 ore della mia giornata dedicata al lavoro, e non lo trovo sostenibile, dato che per me la vita vera è fuori dal lavoro, per cui fra qualche anno lo farò, e poi sto già facendo un progetto di vita mio alternativo che mi permette di essere più padrona del mio tempo. Credo che questo fenomeno non riguardi lavoratori molto specializzati come medici o economisti, ma chi come me fa un lavoro non legato agli studi, che ti permette di trovarne altri anche in ambiti molto diversi. Spero che per le prossime generazioni si capisca che questa impostazione lavorativa uguale a quella dei nostri nonni non è più applicabile in questo momento. Già ci sono proposte di settimane lavorative di 4 giorni. Buona giornata, Val. Ne abbiamo parlato anche qui in trasmissione. Buon dì, mi sembra un processo alle intenzioni che fa la sinistra. Non dà tempo di agire a questo nuovo governo. Già pronti all'insurrezione, perché al potere c'è gente diversa ideologicamente da loro. Proprio quella diversità che palesano e vantano.
Ma non è proprio c'erano un programma e ci sono stati comizi su comizi in cui sono state dette cose.
Poi è anche un po' gioco delle parti, ovviamente. Ci mancherebbe altro. Però ci sono anche delle persone che hanno detto per una vita determinate cose. Eugenia Roccella, sappiamo la ministra, sappiamo come la pensa su determinati argomenti.
Sappiamo esattamente come la pensa.
Non è che c'è da inventarsi chissà cosa. È che improvvisamente noi ci aspettiamo che diventino delle persone magicamente diverse da quelle che sono sempre state.
Assolutamente
Non facciamo nemmeno gli ingenuotti giopini delle scuole primarie, dovremmo dire in questo momento. Questo pezzo ricorda uno delle Hall, forse Celebrity Skin, un saluto Orlando, ma forse parliamo di qualcosa che abbiamo ascoltato prima. Io stavo ascoltando la trasmissione, ultima frase, oh no, I long, che sarebbe ho sbagliato. Ultime parole vostre saranno avvocato. Allora Mauri, scrivi le nostre ultime parole. Dai. Vai Mauri, vai, un pamphlet, vai, che come si
fa fare cosa?
Dai Mauri, mettiamo la base adatta, vai. Alla grande.
Noi non moriamo.
Allora, attenzione, pamphlet. Il pamphlet di Mauri. Allora Mauri, scrivi. Avvocato, punto interrogativo. Avvocato, punto interrogativo. Questa è la prima delle frasi. Vai, avvocato, sentiamo. Vai.
Allora Mauri tira giù un bestemmione. Sì? Emilio dice ha bestemmiato. E Ale dice ha sbagliato.
E poi moriamo tutti e tre. Scrivi anche questa, Mauri. È bellissima. Vi odio tutti, cazzo. Ha detto il nostro amico. Ha detto tutti, vi odio tutti, cazzo. Vai.
Buongiorno a tutti. Quello che possa aver detto lo speaker inglese non lo so.
Ma le ultime parole,
quelle del direttore di Alessandro, mi sono venuto in mente e devo dire che sono proprio una brutta. Io sono proprio una brutta persona.
Ah sì, eh?
Muori Mauri, muori.
Bene, benissimo. Muori Mauri, muori. No, perché sei una brutta persona. Scusa, è Mauri che è una brutta persona a questo punto. Sentiamo poi chi c'è.
Io muoio.
Buongiorno.
Vabbè, che c'entra? Che c'entra? Maurizio, dai, sentiamo.
Oh Jesus, here I come. Because I'm crazy, crazy, crazy for Jesus.
Non so se è così, però insomma, vabbè. Però
potrebbe
essere.
Secondo me le sue ultime parole sono state: no, direttore, no, non farlo, no.
Bene, bene, scrivi anche questa. Viva la F puntini, puntini A. Che vorrà dire?
La festa.
No, è già puntini, puntini, non può essere
la fresca.
No, oh, è puntini, puntini. Che fresca, non c'entra.
Due puntini.
La fiesta. È due puntini. Potrebbe essere la
fila.
La fila?
La fila.
La fina. La fama, forse viva la fama.
Sì, la fina, o la fama. Anche. Fina viva... la vecchia pompa di benzina, fina.
Viva, aspetta, potrebbe essere viva...
La feta!
La feta, il formaggio greco. Sì. Quello lì pure.
Viva la feta!
Potrebbe essere... Viva la fica, potrebbe essere, no? La fica sarebbe la...
Pare,
l'organo sessuale.
Ma
no, no, ho sbagliato io. Allora, sentiamo, il podcast di Betlemme è pronto? pronto, ragazzi, è molto... No, di Betlemme non parlo perché non sono stato a Betlemme, però parleremo di Israele in questo podcast. Pronto, all'uso. Sì. È già pronto, lo ha sistemato già Piero Giuli, lo ha post-prodotto. molto, caro Mauri. E se sul, e sulla lapide scrissero Emilio Pappagallo, erotista estremo, di estrema destra. Bah, vabbè. Write that down, Maurice Big Panic.
Oh, yeah,
Write that down, Maurice Big Panic. Sarebbe Maurizio Paniconi, giustamente. Certo. That is on the air, dice qualcun altro. That is on the air. Buongiorno, squisiti. Poi Emilio Pork e muore. Ale porca e muore. Mauri porcaccio e muore.
Ah, quindi moriamo senza chiuderla?
No, pork, certo. Porca.
Com'è?
Porca, porcaccio. E Canori, buongiorno a tutti, sono il nuovo presentatore del The Rock Show. A quel punto, nello stile I delitti del quadraro, sai, I delitti del quadraro. Vabbè, la vostra ultima parola non potrà che essere moro. Ecco, anche questo effettivamente potrebbe starci. In realtà non stava morendo, ma stava annunciando la canzone dei System. A-I-I-E-A-I-O. Y,
why,
sentiamo ancora, vai velocemente, velocemente, vai.
Ma viva la figa, nel senso figa puntato, Federazione Italiana Calciatori Anarchici.
Certo, assolutamente.
Come...
Credo
forse
di
quello,
sì.
Forse quello, forse si riferisce a quello. Attenzione, arriva The Trooper, loro sono gli Iron Maiden.
Radio Rock Podcast.
Unstoppable, loro sono i Disturbed su Radio Rock alle 7:39 minuti. Abbiamo chiesto questa mattina, visto la morte di questo speaker radiofonico, nostro, come dire, collega d'Oltralpe, di Oltremanica, anzi dovremmo dire più correttamente, Mauri, che è deceduto durante il The Rock Show, lì il Rock Show, il nostro, diciamo, il nostro Rock Show, però d'Albione, in terra di Albione.
Perfida,
in terra di perfida, in perfida terra di Albione, Mauri. E a questo punto abbiamo chiesto quali potrebbero essere state le sue ultime parole, ma soprattutto quali sarebbero eventualmente le nostre, perché noi siamo lì, lasceremo tutto, mixer, baracche, burattini, microfoni, tutto
in
quanto
eredità.
In eredità al dottore Roberto di Studio Call, a cui diamo il buongiorno. Ciao dottore.
Ciao,
Roberto, come stai?
Buongiorno, buongiorno, ancora molto bene, voi?
Insomma.
No, però adesso non mettere il carro davanti ai buoi.
Sai che io da quando
si
ho
muore
visto,
prima noi.
Tu sai il coso. Allora, quando tu vai dal dentista, no? Non tu, Roberto, in generale. E ti capita di incontrare il dentista, ti fa, che so, una piccola cura, e poi ti dice: domani potrebbe sentire un male, un dolore.
Ti capita
psicologicamente di sentirlo più facilmente, perché ti lo aspetti, no? Il cervello ti inganna. Ora che io ho letto di questo speaker radiofonico che è morto, mi sento malino stamattina.
Lo so.
Non mi sento benissimo, Roberto, quindi non so.
Però ti voglio tranquillizzare. Tra voi tre, purtroppo, ne potrà morire solo uno. Allora, tu sei il direttore, per una serie di motivi non puoi ancora, è troppo presto.
Ok, bene.
Mauri, l'erba cattiva non muore mai.
No, Ale, purtroppo sì. Sacrificati.
Troppo.
No, lo sai.
Solo uno.
Sì,
vi dico pure quale sarà la sua ultima frase.
Sì, sentiamo. L'ultima frase di Alessandro Di Rocchi, vai.
Pochissima voce. Masada mai più cadrà.
Bravo.
Masada. No, puoi farmi. Scusa, poi Alessandro, cortesemente, usarmi la gentilezza prima di morire di dire mai più Masada cadrà.
Ma la vuoi sofferente?
O poi fai Masada, la fortezza, no, com'era?
In ebraico antico, roccaforte.
Bravissimo.
Altopiano, picco sul Mar Morto.
Bravo, te la ricordi ancora, eh? Come se fosse ancora in scena. Vabbè. Senti,
comunque mi ha detto che moro, cioè in tutto questo.
Sì, vabbè. Questo
quel
detto
che dice Roberto, tra l'altro accade.
Sì, tra l'altro Roberto di Studio Call.
Sono io.
Sì, ha questa, diciamo,
potere.
Caratteristica. No, potere, caratteristica. No, esageriamo, Mauri. Questa caratteristica, quando dice una cosa, beh, quella cosa, amici miei, accade, va ad accadere. Ci sono parecchi messaggi. Susanna che chiede: dottore Roberto, buongiorno, avrei bisogno di sapere che speranze ho di recuperare un incisivo scheggiato. Abbiamo qui un incisivo scheggiato della povera Susanna, che credo che l'abbia sbattuto fortemente contro un
pilone, dillo, dai, lo
no, un, come si chiama? una bottiglia di birra, così.
Bene, allora, tanto mentre ha sbattuto l'ho sentita dire porcaccio.
Mi sa di sì.
L'ha detto, però onestamente ora per una scheggiatura tutte queste paure mi sembrano un po' esagerate, sì, sì. Esagerate, basta una piccolissima ricostruzione in composito, cioè il problema non si pone.
Ma la domanda mia è, reggono poi quelle ricostruzioni? Cioè, come dire, funzionano oppure bisogna mettere mano ogni tot?
Allora, essenzialmente se non ci sono altri problemi reggono, se invece il problema è legato ad un bruxismo, è legato ad un'articolazione non corretta, allora sì, forse non reggono e bisogna pensare ad altro o proteggere i denti in modo che non saltino le otturazioni.
In modo diverso, diciamo. Oh, c'è Giorgio invece, l'amico Giorgio, che sei il nostro Giorgio dell'Arti forse, che scrive che il suo osteopata gli ha detto che alla base dei suoi problemi alle ultime vertebre della schiena, che ce lo sai da un po' di tempo, sai che io dopo una certa età comincio ad avere un problema al giorno.
Ai.
Cioè tipo, che ne so, un giorno, ma tutti diversi poi tra l'altro.
A una certa età, ma sei giovane, cioè 40 anni.
Allora, il mio fisico, Maurizio, il mio fisico è creativo. Cioè ogni giorno si inventa una cosa nuova. Oggi mi fa male un orecchio, tanto per dire, un orecchio. Vabbè, comunque, alla base dei problemi sulle ultime vertebre della schiena potrebbe esserci un problema addirittura dentale, cioè di occlusione, di battuta dei denti. Ma
non è che il suo osteopata ha scoperto niente di nuovo oggi, ormai se ne parla da quando...
Ma smerdiamo l'osteopata, signore, vai. Non gli smerdare l'osteopata, l'unica figura di riferimento della sua vita. Vabbè, insomma,
allora direi che il suo osteopata, perché alcuni lo chiamano l'osteopata.
Giusto.
Certo, mi pare
corretto, vai.
Assolutamente corretto. Dice il vero, ma è una cosa che insomma se ne parla da tempo, in realtà è ovvio che un problema di malocclusione, un problema di articolazione temporomandibolare porta nel 90% dei casi a problemi alla cervicale, a problemi lombari, insomma, a problemi in generale legati alla colonna vertebrale, ed è per questo che solitamente in uno studio che si rispetti, e a Roma non solo il mio che si rispetta questo,
cioè, questo è vero,
è risaputo, ovvio. Insieme all'ognatologo c'è anche lo osteopata, per l'appunto.
Vedi, questo è...
anni purtroppo
L'osteopata, perché è ben per questo che ce l'ha, no? Nello studio, perché funziona così. Quindi, caro amico Giorgio,
quindi però possiamo dire che sì, è vero, le indicazioni del tuo osteopata erano corrette.
Alessandra mi scrive che quella che ho io si chiama semplicemente ipocondria. Probabile.
Ti stai confondendo con un altro personaggio pubblico conosciuto non quanto Emilio, ma ti stai confondendo.
Infatti ho pensato anche io di, ma forse poi io tendo un po' a quello, diciamo, forse, chissà. Lo vedremo.
Però guarda, le emorroidi non dipendono invece dall'ipocondria.
Emorroidi? No, emorroidi è l'unica cosa di cui non ho mai sofferto, sinceramente. Quindi poi non lo so. Dici che ha preconizzato questo il dottore Roberto,
e quel che dice Roberto accade, per cui avremo un morto e delle emorroidi.
Dopo avremo un sessuologo anche in collegamento, forse, non lo so. Poi ci sarà anche l'uomo delle stelle, oggi puntata, ragazzi,
oggi creativa.
Capisco il collegamento tra Stefano Cocco, l'uomo delle stelle, e le emorroidi. Ora però tra il sessuologo e le emorroidi non riesco a capire se me lo
non possiamo
meglio...
domandare se per esempio le emorroidi possono venire per il troppo sesso anale? Non possiamo chiedere questo?
Io credo che si possa domandare serenamente.
E si può, secondo te è vero?
Da dottore. Posso dire molto più un sì che un ni.
È una domanda che mi sono sempre posto. Perché io quando ero un bambino, mi ricordo, e vedevo tutti questi che c'erano le emorroidi. 7, 8 anni, 9 anni. E vedevo questi che c'erano le emorroidi.
Tutti questi chi?
No, sapevo in giro di persone che c'erano le emorroidi, no?
A 7, 8 anni.
Alle scuole medie. Vedevo i professori con le emorroidi, no?
Certo.
No, ma venivano.
Più seria, ma mi sembra difficile. Diciamo che
venivano con la ciambella,
è tipico, no? I professori entrano in classe, ragazzi buoni che oggi ho le emorroidi.
Ma scusa, tu vedi che c'ha il professore con la ciambella, che vorrà dire che c'ha le emorroidi?
Poi te lo dico.
Però la conseguenza,
io dicevo, ma forse l'hanno fatto troppo sesso anale, pensavo io.
Il sesso anale mi potrebbe essere più seriamente il prolasso.
Quello però che se fai le cose con estrema virulenza, però io credo, dottore Roberto, perché sennò altrimenti
è una questione abbastanza fisica.
Lo chiederemo al nostro sessuologo, però lo chiederemo. E verremo diciamo così
a capo di questo annoso problema che tutti vogliono conoscere.
Un punto alla questione.
Fine.
Per intanto lo studio call risponde al numero 06 789 346 o lo WhatsApp allo WhatsApp, allo WhatsApp al 334 840 7923. È in piazza dell'Alberone 31, è il dentista dei Vanvini, c'è un comodo parcheggio convenzionato, che sì. cazzo volete
è
di
anche
più?
Il dentista delle emorroidi, vogliamo
un comodo parcheggio dove ti sistemano anche il volante della macchina. Questo
quali sono le emorroidi dei denti, cioè si può dire questa cosa?
No,
no?
Gli ascessi, no.
Non si... gli ascessi sono le emorroidi dei denti,
ma no, ma
dottore
che
no.
Oddio mio, che scena pietosa,
che
però
è?
In realtà le emorroidi sono piene di sangue, non di pus, ma insomma credo
possiamo che... evitare di parlare allora, di sta allora, roba alle 7:47
mentre ci sono delle persone che stanno inzuppando i loro biscotti nel caffè latte, nel caffè latte adesso stanno mettendo, già vedo la bocca, stanno riempendo la bocca del biscotto del biscotto. No, del caffè latte.
Biscotto.
Allora, caro il mio dottore Gol, cosa hai scelto per quest'oggi, per noi, per il super classico di oggi? A cosa hai pensato?
Se dovessi rimanere all'argomento, sceglierei, non lo so, una canzone tipo c'era un ragazzo come me, aveva vita al Serolli Stones di Gianni Morandi. Ma invece ho scelto il Metallica con The Memory Remains.
Bene, siamo lì. A questo punto, a capo di questo annoso problema, ci scrive l'ascoltatore. Annoso problema, il super classico del dottore Roberto. Grazie dottore Roberto, studio
ciao,
gol.
Ciao.
Radio Rock. Super classico.
Radio Rock Podcast.
7:53 minuti. Io sinceramente mi immagino la scena di Metallica con che chiamano Marianne Faithfull e le dicono: vieni a registrare una canzone con noi, The Memory Remains. Devi fare na 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 tutto il tempo. Na 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 na
tutti insieme.
E poi devi dire say yes, Alice say hello, che era una frase contenuta nel film Gli Spostati, l'ultimo film di Marilyn Monroe. Comunque si sente questa voce roca, questa voce da mille sigarette al giorno, no? Di Marianne Faithfull che dice appunto che canta na 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 na. Ti ricordi la versione c'è anche una versione country, no, di questo pezzo di, che abbiamo appena ascoltato, scelto dal dottore Roberto, no? Degli Iron Horse. Non ricordo, qualche annetto fa, credo. Versione country di Memory Remains.
Heavy rings on fingers wave, another star denies the gray. See the nowhere crowd, crowd the nowhere, cheers of honor. Like twisted vines that grow, hide and swallow mansions whole. Dim the light of an already faded dream Madonna. Fortune, fame, mirror, vain, gone insane. Fortune, fame, mirror, vain, gone insane. But the memory remains. Heavy rings hold cigarettes.
È divertente, non è
molto,
non è male. Loro sono, si chiamano Iron Horse, sono una band che rifà in versione bluegrass quasi tutti i successi, diciamo così, del metal. Allora, il direttore cosa ha detto? L'ultima frase del direttore: bisogna riorganizzare il piano ferie. Ok, va bene. Buongiorno ragazzi, l'ultima parola dello speaker: spegnetemi il telefono, che se lo pia mi moglie. Puntini. Poi le ultime parole di Maurizio: la fatina di Biancaneve, Mauri, Mauri
di Cenerentola, Biancaneve,
mattina di Cenerentola, Mauri,
consentitemi,
vai.
Signori miei, sì. Voi con i vostri voti non avete consentito un governo dei migliori e adesso ne pagherete le conseguenze.
Sì.
Villa Grazioli trema con i Maiden.
Bene, Villa Grazioli, Villa Grazioli trema con i Maiden, ho capito io, con gli Iron Maiden. Boh, vabbè.
Io con Biden.
Forse con Biden. Allora, il problema non sono le vostre ultime parole, ma con che accento le direte, giustamente. Ci scrivete. L'ultima parola sarà M-I-S-S-I Mississippi. Poi vediamo ancora 3899-106-600.
Ascoltando Coll la mattina, mi è venuto un dubbio, ma Coll, è lui a pagare la radio per farsi pubblicità? È la radio a pagare lui per la sua, per il suo intrattenimento?
Bella domanda. 3899 106 600, lo stabilirete voi questa mattina. Allora 3899 106 600,
sarebbe da fare una bella inchiesta sulle emorroidi, magari nella città di Gubbio.
Città di Gubbio, sì, così.
A proposito, ieri ci sono stati nuovi sviluppi nella trasmissione delle Iene.
Molto interessante, molto interessante. Allora, giustamente qualcuno ci dice le morroidi, esattamente come l'osteopata, le morroidi. Le ultime parole del direttore, avvocato, 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 vai, sentiamo ancora, vai, veloce.
Le vostre ultime parole, sicuramente Maurizio direbbe maledizione, ancora non avevo finito il mio muretto a secco.
Sì,
Alessandro invece direbbe maledizione, ancora non ho finito di leggere la Bibbia.
La Bibbia.
E invece il direttore direbbe per qualsiasi comunicazione scrivete pure a chiocciola@ch.
Bellissimo, ma magari potessi avere questa mail, guarda, sarei l'uomo più felice del
buongiorno
mondo.
Buongiorno.
Chiocciola.
Me ha detto, ma sapete che c'è? Mandate tutti a Piave l'Underco.
No.
Mi è ispirato.
No, povero tecnico.
Le mie ultime parole saranno porcaccio.
Ah, giusto, bravo Nico. Allora facciamo così, le vostre ultime parole a questo punto. Le vostre ultime parole. 3899 106 600. Fatto venire in mente, le vostre ultime parole.
Buongiorno, bravo ragazzacci. Per me lo speaker ha detto Maurizio, warning, you have the last chance.
Maurizio, warning, you have the last chance. Allora, le ultime parole di Alessandro, basta con le manifestazioni sul raccordo. Le ultime parole di Alessandro Tirocchi. Ciao tesori, ultime parole, se vediamo dell'A, ma un bel Johnny Cash, no, baci Air Max. 3899 106 600. Vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, volevo sapere pure se tra i servizi del dottor Call c'era il servizio neozelandese, quello del pagamento All Black, che è veramente comodo in questo periodo, eccetera eccetera.
Non credo che lo faccia.
Allora, allora non credo neanch'io che lo faccia, ma qualora lo facesse sarebbe bello, sarebbe una bella domanda da poter porre in diretta, no? Secondo me,
molto bella,
alla quale poter rispondere tranquillamente, anche perché abbiamo i nostri amici della Guardia di Finanza
all'ascolto.
Sempre attenti all'ascolto, vero dottore Roberto?
Il direttore direbbe ritornerò.
Bene, poi avanti, vai, sentiamo.
Nel cuore della notte un colpo di pistola, un uomo corre, stringe in mano un orologio appena rubato. A terra ha lasciato il quasi cadavere di un'altra persona che spinge i pugni al cielo e cerca di urlare con un rantolo. Il mimmo di Manni.
Perché? Vabbè, le mie saranno finalmente. È una vita che aspetto. Le sue ultime parole. Le vostre ultime parole saranno i Fix Chan Chan. Poi la Radio Rock 106.6. Il Dem di Nammi. Ultima di Emilio. Il clamoroso di Giorgio Dell'Arte. Ma perché?
Perché prima devo.
Il clamoroso Giorgio Dell'Arti. Muoio.
Perché?
Radio Rock Podcast. Rival Sons con Nobody Wants to Die su Radio Rock. Cosa chiediamo dopo al nostro sessuologo? Nicola Macchione, voglio inquadrare il libro a favore di camera per i ragazzi che ci guardano sul canale 88 di NSL TV. Il libro è il... vediamo un po' se riesco a inquadrarlo bene, perché... ah, qui.
Ecco.
Si legge, no? Si legge bene.
Il
sesso semplice. Aspetta un secondo. Il sesso semplice.
Beh, non è facile, si vede, dai.
Il sesso semplice Nicola Macchione. Vabbè. Allora, dopo ne parliamo. Intanto, quindi domande per il sessuologo. Noi senza censura questa mattina, Mauri, le porremo al nostro sessuologo Nicola Marchetti,
risponde,
Roberto Marchetti,
bene. Se risponde
Nicola
bene.
Macchione. Allora, ragazzi, le ultime parole del direttore Sandra, vediamo ancora.
Buongiorno, ragazzacci. Le mie ultime parole penso proprio che saranno Niente, tranquilli, ho risolto.
Però effettivamente tu a pensarci, no? Chissà quanta gente ha detto delle ultime parole di merda. Cioè, è difficile.
Sì, tu mica lo sai.
No, vabbè, non lo sai, lo possiamo sapere. Per esempio, quelli che hanno sono morti facendo sesso, no? Proprio sessuologo, che magari hanno detto delle parole legate al sesso come ultime parole della loro vita, no?
Magari avvengo, no, te ne vai.
Bravo. Anche al limite. Ma tu immagina tutte quelle persone che magari non sapevano dormire, hanno detto, che ne so, salgo la scala, dico per dire, e poi sono morte. Cioè, che cazzo di parole è? Però invece nei film, uno quando muore la gente nei film, sono sempre queste parole, no? Allora ricordatevi che il futuro è nelle vostre mani.
Sempre,
cioè, non è vero un cazzo.
Se invece dici, raga, vi devo dire una cosa.
Esatto.
È così rosico.
Che
no, però non è tanto questo il fatto quanto... per esempio, sentiamo, muore una persona a cui tu tieni. Magari il giorno prima ci hai litigato perché tu dai per scontato le cose. Le fai,
no? Fatto questo perché non bisognerebbe mai litigare con nessuno.
Non può succedere.
Su quello di prima, però, invece, potrebbe essere anche uno scherzo. Cioè, uno dice: vi devo dire una cosa, è un genio. Cioè, muore, vi devo dire una cosa.
Ho saputo che lo
sapete che cosa è successo? Una cosa che sconvolgerà le vostre vite. Morta. Cioè, una cosa di questo genere sarebbe molto molto divertente, Mauri. Quasi lo faccio, quasi muoio e lo faccio.
Dai,
falla. Allora, per il sessuologo c'è un'unità di misura per la turgidità. Segna, Mauri, segna queste domande.
Che domanda è questa?
C'è un'unità di misura per la il livello di turgidità.
Cioè, quindi la durezza viene misurata.
Ma di che cosa?
Beh, del pene.
No, il pene, non mica te hai detto il pene.
Che io credo sottintende
il pene. Pezzoli delle tette.
No, credo sottintende il pene.
Della vagina, pene. Del pene, del braccio, pene. Di che cosa? Del
pene.
Perché tu sei fissato col pene?
No, beh,
perché c'è questa ossessione per il pene?
Non lo so, potrebbe essere paura.
Infatti, la risposta è tutto. Tutto.
Ma tutto allora, che?
Tutto la misura,
ma
tutto,
che unità di misura rispetto
scusa,
a
secondo no, te la turgidità,
la turgidità di tutto.
Ma di tutto che?
Ma di tutto che?
Se l'organismo di qualcosa che diventa turgido.
Vagina, beh,
guarda, se sei,
la vagina diventa turgida?
Ah no?
Glielo chiediamo,
se sei molto turgido sei morto, cioè nel senso rigor mortis, però,
del ginocchio, che ne so, dell'anima, non lo so, vai.
Dai, stai zitto, cretino.
Scusate, le ultime parole prima di morire saranno: ah, Moro.
Bravo.
Bello, bravo, bravissimo. Tra Alessandro e Maurizio un breve dialogo. Maui, non mi sento tanto per la quale. Cosa c'è, Ale? Ricordati che la vita è un perpetuo. Che? Cazzo.
E muore.
Che dice turgore, ragazzi, non turgidità.
Ragazzi, turgore.
C'è un signore qua, Eugenio, che non aveva mandato messaggi a Radio Rock. E come primo messaggio ha sentito l'urgenza di specificare che si dice turgore, non turgidità.
Però c'ha ragione.
Beh, c'è pure la canzone di Raffaella Carrà, no?
Turgore, esatto. Mi è sembrato turgore, di sentire un turgore.
Turgore, turgore.
E tra l'altro,
quella così si doveva chiamare, però è stata censurata.
Bravissimo, bravissimo. Prima di passare la parola al nostro suologo e all'uomo delle stelle, che peraltro
in quanto,
no,
l'avete mai visti, bravo, sullo stesso palco?
Bravo Maurizio, bravo Maurizio, è questo qui da dire. Allora attenzione, allora, perché questo, in clamoroso di oggi di Giorgio Dell'Arti con colpevole ritardo, è questo: nel corso dei secoli i mari si sono alzati di 65 metri. Questa è una cosa incredibile che leggo dal libro di Telmo Pievani, Telmo Pievani, Mauro Varotto, Il giro del mondo nell'antropocene, Raffaello Cortina Ditore, nel giro dei secoli.
Vabbè, dei secoli.
Ma, vabbè, dei secoli? Mari e si sono alzati di 65 metri. Oh, ieri ha incassato Giorgia Meloni la fiducia della Camera con 235 voti favorevoli, 154 contrari. 154 contrari. Oggi tocca al Senato, attesa oggi per l'intervento di Silvio Berlusconi, che parlerà al Senato, chissà che dirà.
Perché?
Non si sa. Beh, lui è senatore, può parlare.
Ma uno può dire no, lei non parli?
Oh, Giorgia Meloni è emozionata, ha parlato più di un'ora. Tasse, riforme, lavoro, libertà, condannato di totale. Tra l'altro ha condannato i totalitarismi, fascismo compreso, quindi dura condanna di Giorgia Meloni al fascismo. Bisognerebbe che lo dica anche a tutti i suoi agli aderenti, diciamo, al suo partito, però insomma, e ribadito il sostegno all'Ucraina. Oh, tra l'altro leggevo una cosa interessante sull'Ucraina, che sai che sono andato in Israele, no? E parlavo con una persona mentre ero in Israele, una signora israeliana, che mi diceva: noi tra Russia e Ucraina non ci siamo schierati. Cioè siamo rimasti, diciamo così, neutrali. Perché? Perché noi abbiamo tantissimi russi e tantissimi ucraini che vivono pacificamente
qui,
perché noi accogliamo tutti e quindi vivono pacificamente qui all'interno di Israele, russi e ucraini spalla a spalla, e quindi non abbiamo voluto, Maurizio, prendere parte per l'uno o per l'altra. Pare che questo equilibrio cambierà, perché visto il supporto dell'Iran, nemico giurato di Israele, alla Russia, è probabile che invece a questo punto per ripicca tra virgolette Israele si possa schierare con l'Ucraina. Oggi dicevo la replica di Berlusconi, secondo Dago Spia, che riporta questa indiscrezione: Berlusconi aizzato dalla Ronzulli, però con un discorso scritto, cioè rivisto da Gianni Letta, cioè praticamente la Ronzulli gli ha dato l'idea di base, poi però Gianni Letta gli ha detto: vieni qua che te lo sistemo io il discorso.
Siedi un attimo,
poi però bisogna vedere a braccio cosa farà, eh? Alta tensione nella maggioranza, vedremo oggi che succederà. E poi insomma ci sono altre notizie che riguardano altre questioni, magari ce ne occupiamo dopo. Politica estera, moltissime cose, c'è questa roba un po' allucinante, il processo contro Harvey Weinstein che entra nel vivo, con le, insomma, ragazzi, le testimonianze delle donne chiamate a parlare anche a proposito di sessualità,
di violenza, sessuologo, in questo, no? Caso, sì.
Beh, di violenza, sì, però di testicoli, di cicatrici sui testicoli, sì, proprio, sì, certo. No? Cioè, nel senso che pare che, cioè, appunto, una donna che, cioè, sarà la prima testimonianza, diciamo, di una donna che ha detto, che ha dichiarato, insomma, cioè, purtroppo Weinstein mi ha costretto a fare gli atti che io non volevo fare. Hanno detto, come fai a dire, no, di averli fatti, sostenere di averli fatti. Pare che praticamente Weinstein abbia delle cicatrici sui testicoli, e quindi tutto lo hanno riconosciuto da queste cicatrici che lui ha sui testicoli per un'operazione. Quindi hanno detto, ah, è lui, perché tant'è vero che ha una cicatrice sui testicoli. Questa è la questione. Quindi
gli chiederanno in aula
di abbassarsi le mutande.
Signore, forza, avanti, fuori le palle.
Sì, vabbè, sì, io credo di sì. Ieri la prima testimonianza di un'attrice,
pure una foto da solo,
si è fatto strada nella mia stanza e mi ha chiesto di succhiargli le palle mentre si masturbava. Questo ha detto lei in diretta, sì. Cioè in diretta, insomma, durante l'udienza. È stato degradante. Ha cercato di scappare, lui mi ha afferrato i capelli, quindi si parla di una violenza a questo punto, bella e buona. Sì. Mi ha attirato verso i genitali e mi ha costretto a fare ciò che ha chiesto. Piangevo, soffocavo. Il vice procuratore distrettuale ha fatto sapere che l'accusatrice e l'ex re di Hollywood al banco dei testimoni saranno in grado di descrivere cose uniche del suo corpo, compresi dettagli sui suoi testicoli deformati. Il fatto è che Weinstein nel 99, a causa di un'infezione all'apparato riproduttore, è stato costretto a farsi operare. Sui suoi testicoli si vedono ancora le cicatrici. Le donne abusate se le ricordano benissimo, quindi sapranno descrivere anche le cicatrici per dimostrare appunto il fatto che però, anche se in realtà questo, cioè, nel senso, non è che dimostra la violenza il fatto che tu ricordi come è fatto uno, no, fisicamente, no? Cioè, nel senso, ci vuole qualcos'altro.
Però, per esempio, il fatto di saperlo potrebbe aiutare per il discorso che, cioè, t'hanno, cioè, l'hai viste?
Lei uno, sì, però, sì, potrebbe, certo, essere anche, però, consensuale, no?
Certo, sì.
Boh, non lo so, chiedo, c'è qualcosa che mi sfugge. Comunque, vabbè, poi ne riparleremo sicuramente. Intanto arrivano Peter, Bjorn e John, tutti e tre insieme. Radio Rock Podcast. Ho già trovato delle domande interessanti da porre al dottor Nicola Macchione. Più tardi avremo anche l'uomo delle stelle, perché l'uomo delle stelle, ragazzi, ci racconterà qualcosa di molto interessante su questo concetto, insomma, così, della sovranità alimentare, che noi pure siamo, su cui siamo molto curiosi, no, Mauri? Cioè, di che si tratta, no? La sovranità, abbiamo addirittura un ministero, però è così importante, non è importante, di che parliamo, di che non parliamo, insomma, avremo...
Pare che sia una definizione importata, sì? dalla Francia è piaciuta e è stata adottata.
Le ultime parole di Maurizio: viva la chiesa, viva la chiesa. Poi sentiamo, vedi come ti identificano, però,
ognuno
pretozzo
può,
ormai sei diventato, sempre, sì, più religioso, questo all'impressione che uno ha dall'esterno. Poi lo senti, adesso qui anche le telecamere di NSL l'hanno ripreso, prima fuori onda mentre andavano Peter, sì, bestemmi orribili che ho sentito, mamma mia, ho sentito delle cose, io le ho sentite,
hai fatto tu tremare le pareti,
tu le hai sentite,
solo le abbiamo sentite, mi hanno ferito
il cuore.
Vai, sentiamo. Ermelio, che si è pure scusato, è stato Mango, cioè poraccio, cioè mi dispiace pure menzionare sta cosa,
vero, però,
si è scusato mentre gli è piatto un infarto sul palco e cantava, cioè ha fatto
scusate l'ultima parola,
che eleganza, umile, che di lui chiede pure scusa, sì, morendo, capito?
Però poraccio, devo dire che allora Mango è morto troppo giovane, nel senso che è morto troppo presto, però effettivamente, ragazzi, se uno deve immaginare la morte, è la morte più bella del mondo. Allora, scusa un attimo, muori in un secondo, cioè insomma in poco tempo, quindi non hai la sofferenza di mesi e mesi, ricoveri in ospedale, eccetera eccetera. Muori facendo la cosa più bella del mondo, nel tuo caso
in una serata,
calcando le assi del palcoscenico per una serata,
e chiedi pure scusa,
vabbè, questo
dimostrando di essere persona umile. Per bene,
allora, per il Gran Marnazzi si può dire turgore,
turgidità.
È arrivato il professore del sto cazzo.
No, ma mica volevo riprendere te, volevo aiutarti,
aiutami, vai, aiutami.
turgidità,
turgidità, turgidità e turgidezza.
Turgidezza.
Si può dire sia turgore, sia turgidità, sia turgidità.
Quindi, professore, sto cazzo non devi dirlo a me, devi dirlo al signore che ha scritto.
Ma io ce l'ho con lui, con lui. Sentiamo ancora, vai, sentiamo ancora.
Ma non c'è modo di scappare da questa cosa di destra uguale fascismo? Chiedo
ragazzi, però vai tu, anche Mauri. No, cioè, scusami, quando c'è uno come la Russa che c'ha a casa i busti de, de Mussolini.
Beh, il fratello fa il saluto fascista,
muore il cognato e fa il saluto
ma
fascista.
Ma ce ne sono centinaia, adesso abbiamo visto ogni tanto esce un caso di qualcuno che sui social ha scritto robe. C'è questo problema.
Carità.
Ora non saranno tutti così a Fratelli d'Italia, però c'è questo problema indubbiamente. Poi io ci credo nella buona fede di Giorgia Meloni.
Anch'io.
Che dice
credo nel fatto che
sono
nel frattempo
una democratica, basta col fascismo, basta col comunismo, basta con i totalitarismi, però tanto.
Però ci sono interviste anche sue da giovane che diceva che Mussolini aveva fatto anche bene, per cui ci sono delle cose, non è che uno si sveglia la mattina e si sogna. Poi che nel frattempo ci sia stato un percorso, ci crediamo e staremo a vedere.
Hanno messo tipo i coglioni sul piatto, dice qualcuno. Sì, al processo, diciamo, gli hanno servito proprio tutto. Sentiamo, vabbè, adesso ragazzi, Weinstein giustamente pagherà per quello che ha fatto ed è giusto così, assolutamente. Poi che non diventi però nemmeno come dire l'unico capro espiatorio della vicenda, perché questa roba qua non è che se l'è inventata Weinstein, questa è una roba che è sempre, che mi permetto di dire che esiste ancora, è sempre esistita, ed era una roba anche troppo, anche fin troppo frequente. Poi ripeto, anche qui non si può generalizzare, non è che lo facessero tutti, però non la faceva solo Weinstein, quindi non si può nemmeno secondo me finire poi a dire vabbè colpiamo
lui.
Condanna esemplare, abbiamo risolto il problema, perché non è così,
no,
evidentemente
è un sistema,
no?
Sentivo un'intervista a Lady Gaga, no?
Sì.
Lei ha dichiarato dopo anni di essere stata anche abusata e violentata, e che tra le sue prime esperienze quando portava la sua musica ai produttori, ci sono stati diversi produttori musicali che le hanno chiesto di spogliarsi,
sì,
e lei ha detto sempre di no, dice, anche perché quella situazione
che faceva tornare con la musica, il fatto
no,
di spogliarsi.
No, nel senso che non è il primo, no?
Non è la prima situazione.
Spogliarsi nel senso che gli hanno chiesto sesso, poi lei ha detto mi hanno chiesto di spogliarmi.
Vabbè. Eugenia scrive: io non credo nella buona fede di una che ha fondato un partito con la Russa. Dai su, non prendiamoci in giro. Beh, a maggior ragione in questo caso, no? Se non fosse neanche in buona fede,
il simbolo del partito c'è ancora la fiamma.
Sarebbe a maggior ragione, certo. Vai, sentiamo.
Buongiorno. L'ultime parole ciniche e bastarde sarebbero quando stai a morire e dici a tuo figlio: non sei mio figlio, e muori.
Madonna, ragazzi, che roba,
bellissima, però pensa allo scherzetto. Uno scherzetto,
ho capito, però mi sembra
sempre l'esame del DNA.
Sembra un po' eccessivo, sinceramente. Vai, sentiamo.
Che fai turgore, sì, che non lo posso sopportare questo turgore,
fai turgore
generale.
Sì. Bene, bene, avanti, vai.
Turgore generale.
Le mie ultime parole prima di morire saranno
niente male, niente male.
La cosa che ho detto: basta col fascismo, basta col comunismo, ma soprattutto basta ragazzini.
Basta ragazzini, sì, basta con la pasta anche. Basta, attenzione,
basta.
Non è vero che tutti dicono che destra uguale fascismo, perché non mi sembra che Berlusconi per 20 anni l'abbiano additato come fascista. Beh, Berlusconi hanno detto tante cose, non quella, ecco. Però ne hanno dette tante, ma non quella. Vai, sentiamo. Chi c'è? Valerio.
D'altra parte, questa storia delle violenze è stato statisticamente dimostrato che una donna su tre ha subito delle molestie. Una donna su tre, cioè è tantissimo.
Porca miseria.
Mi voglio dire, sembrava che sia una cosa proprio radicata nel genere umano. E va studiata, va affrontata.
Sì, ne dobbiamo parlare, ragazzi, perché non è tra l'altro, non è solo il mondo dello spettacolo che viene additato spesso,
certo,
ma è in generale, cioè questa è una statistica così un po' al volo, ma che riguarda in generale la donna negli ambienti di lavoro, anche negli ambienti non di lavoro, che ne so, di svago, le palestre, le cose.
Sì.
Cioè, che sia
poi andiamo, il mondo dello spettacolo fa più clamore,
sì,
però.
Sì, ma se andiamo a guardare questa roba qua, insomma,
le mie ultime parole prima di morire saranno
Statisticamente
è morto.
Statisticamente
è morto.
Le mie ultime parole saranno
queste sono le mie ultime parole. Anzi no, queste sono le mie ultime parole. Anzi no, queste qui sono le mie ultime parole.
Questa è una bellissima gag. Il mio problema è proprio che invece Meloni sia davvero coerente. E qualcuno giustamente dice diciamo che questa è la coerenza. Attenzione. È realmente, cioè, reale. È veramente un
problema. È stata votata, evidentemente politica. Ci sono italiani che vogliono questo. Radio Rock Podcast.
Magaret con Life in Hell alle 8.40 su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, con voi fino alle 10 anche quest'oggi, con me Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi all'interno appunto del The Rock Show. E come promesso dovremo avere in collegamento telefonico il dottor Nicola Macchione, andrologo che ha scritto questo libro intitolato Il Sesso Semplice. Nicola, ci sei? Buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Nicola. Allora, inquadriamo per favore in adagio delle telecamere di NSL TV, canale 88, il libro di Nicola Macchione, urologo, andrologo, che è star del web, oserei dire, star dei social, che ha scritto questo libro intitolato Il Sesso Semplice, il sesso che siamo e quello che facciamo, spiegato in modo semplice e intuitivo, edito da Fabri Editori, e quindi in libreria, è questo qui che vedete adesso in TV e che vi faremo vedere poi anche sui nostri social. Nicola, innanzitutto buongiorno, benvenuto a Radio Rock. Io avrei tantissime domande e curiosità da farti, magari poi se ti va ti richiameremo più in là. Ci sono anche tante domande da parte dei nostri ascoltatori. Partirei però da una cosa che ha attirato subito la nostra curiosità, no? Che è il tema delle dimensioni del pene, che è un tema insomma sentito, importante. E tu racconti, insomma, in maniera effettivamente molto semplice, molto diretta in questo libro, che è a volte è un falso problema, anzi, la maggior parte delle volte è un falso problema, dico bene?
Assolutamente sì. Il problema delle dimensioni in realtà è un problema più culturale che un problema reale, soprattutto perché siamo stati abituati a concepire il sesso come solo qualcosa di penetrativo e quindi qualcosa per cui, per averne il piacere, bisogna avere un organo genitale di determinate dimensioni. In realtà la parte più bella del sesso, il sesso in generale, non è soltanto penetrativo, basta chiedere alle vostre donne.
Sì, chiederemo più tardi, vediamo. Poi invece no, per quanto riguarda invece, già diamo un colpo al cerchio e un colpo alla botte, diciamo così, da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda invece la donna, la vagina, alcuni associano, o viene da associare spesso, la lubrificazione vaginale al grado di interesse, di piacere, di eccitazione che la donna raggiunge. È così? È in parte così? Non è così? Come funziona?
In realtà il fatto che una vagina tende a lubrificarsi è indice del trasporto cerebrale della partner. È ovvio che però esistono delle condizioni per cui non tutte le donne si lubrificano allo stesso modo, sì, anche se sono tutte quante prese dal partner. È un po' come anche l'uomo, no? Il libido preseminale è prodotto da tutti, ma non tutti ne producono la stessa quantità, anche se sono presi ed eccitati dalla partner. Ecco, quindi non si può fare un discorso generale, sì, ognuno ha il suo livello di lubrificazione, anche se ha piacere a stare col partner.
Certo. Può incidere anche, Nicola, può incidere anche le fasi ormonali, il ciclo mestruale, cose di questo genere?
Assolutamente, assolutamente sì. Infatti proprio perché non c'è un'associazione tra il livello di lubrificazione e il piacere, il trasporto nel rapporto, non possiamo limitarci a capire se una donna è bagnata e quindi è trasportata da noi, perché esistono troppe variabili da prendere in considerazione.
Io devo capire, allora io ho letto questo libro e ho notato, insomma, una cosa strana, che alcune cose ho scoperto, che alcune cose che pensavo fossero delle cazzate estreme invece in realtà erano vere, e il contrario, cioè delle cose che invece pensavo fossero vere invece ho scoperto fake news, diciamo così. Per esempio, allora, il fatto che si possa, torniamo un attimo al pene, il fatto che si possa estendere, allungare, girano queste pubblicità, l'allungamento coi pesi, no, quello delle creme, quello delle cose, è vero o non è vero?
Guarda, l'industria del super size del pene è un'industria importantissima, un'industria che fattura milioni, sì, e ovviamente non ti darà mai i più 4 centimetri in 10 giorni come il pop-up che ti compare sul computer.
Certo. Okay.
Però esiste una chirurgia dedicata, sì, e non solo, certo, una chirurgia, ma anche interventi non chirurgici, minimo invasivi, che possono aumentare le dimensioni del pene, in quelle persone che ovviamente hanno un problema di soddisfazione personale nei confronti delle dimensioni del proprio organo genitale. È ovvio che la mia domanda che faccio sempre ai miei pazienti quando mi si rivolgono a me per questo tipo di intervento è: hai veramente bisogno di aumentare le dimensioni del pene? Perché è tutto lì.
Certo. Certo, certo. Invece sul discorso di alcune donne dicono insomma di essere, sostengono di essere allergiche, Maurizio, allo sperma, no? Allergica allo sperma. Può esistere una condizione di questo genere? Allergico allo sperma del partner?
Assolutamente sì, l'allergia allo sperma è una condizione tra l'altro anche sottostimata ma molto frequente, si stima circa 10.000 donne negli Stati Uniti, ma ad oggi non abbiamo dei dati che ci possono dare quella che è la prevalenza di quella che è la condizione, e l'allergia al liquido seminale, o meglio per essere precisi ad alcune proteine del liquido seminale, è una condizione che può limitare tantissimo la vita sessuale di una donna. Ovviamente in questi casi la diagnosi è abbastanza agevole, basta fare avere dei rapporti col condom e quindi non venire a contatto con il liquido seminale e vedere appunto se l'allergia passa, o a volte invece bisogna fare delle vere e proprie terapie con antistaminici e cortisone.
Quindi sei un problema anche per il concepimento, penso.
Per il concepimento è un problema, ma per fortuna ormai la scienza vitro, si certo. A concepire anche non venendo a contatto diretto con il liquido seminale.
Certo. Tanto questi discorsi qua sullo sperma, no, mi fanno venire in mente un tema, no, che quello lì, che forse diciamo è un po' a metà, no, fra la vostra sfera e quella diciamo così più meramente psicologica, che però è quello di qual è il confine, no, Nicola, tra diciamo così le cose che uno non fa perché non è abituato, perché culturalmente magari
per
non
pudore,
per pudore, perché culturalmente non è lì, no, diciamo in qualche modo, e quindi forzare spingere in qualche modo anche il partner, no, a pratiche che magari non pensava. Quindi quanto si può spingere, no, una persona a forzare l'altro, e quanto invece bisogna dire no, se questa cosa non ti trovi a tuo agio, non è una cosa, non è una pratica, parlo per esempio dello contatto con lo sperma, certo, no? Ma anche certo. Il sesso anale, tante altre certo. Pratiche che uno dice no, io non voglio fare questa cosa. Quindi quanto ci si può, no, in qualche modo anche aprire a cose nuove, e quanto invece bisogna rispettare, diciamo, questa cosa non va bene, non le piace, non gli piace, quindi evito.
Guarda, nei rapporti sessuali la cosa importante è il consenso, cioè che vi sia certo. Il consenso da entrambe le parti, altrimenti il piacere sparisce e non si tratta più di un qualcosa di piacevole, ma diventa un vero e proprio dispiacere. Affinché le vostre azioni non siano un dispiacere, è importante avere il consenso. E il consenso ovviamente parte dalla consapevolezza, dalla conoscenza. Se io non conosco né ho consapevolezza del fatto che magari il mio ano può essere stimolato e darmi piacere, è ovvio che in quel momento non voglio praticare un rapporto anale né farmelo stimolare. Nel momento in cui invece assumo la consapevolezza e ho la coscienza che in realtà si tratta di una normalissima area innervata, tra l'altro dallo stesso nervo che innerva il pene o lo stesso nervo che innerva la clitoride o quello che innerva la vagina, a quel punto posso capire che quell'organo è capace di darmi del piacere, da solo, in prima battuta, posso cominciare ad esplorare, perché la conoscenza parte proprio dall'esplorazione del proprio corpo, e poi man mano magari posso arrivare a un consenso e poter esplorare il piacere anche con l'eventuale partner.
Ci sono tantissime altre curiosità che potrete soddisfare la lettura del libro Il sesso semplice di Nicola Macchione, che è nostro ospite questa mattina. Un paio di messaggi al volo dai nostri ascoltatori. C'è Igor che scrive: una domanda per il dottore. Io ho subito anni fa un'operazione al frenulo e ho dovuto rimuoverlo. Da quel momento ho subito una netta diminuzione della sensibilità, causandomi problemi di erezione, ma solo in alcune circostanze. È un problema fisico o ha una principale componente psicosomatica?
Guarda, non esiste mai una componente solo fisica o una componente psicosomatica. Tutte queste condizioni hanno sempre un importante tema legato al vissuto personale e all'impatto psicologico che quell'intervento ha avuto sulla persona. Ecco perché è fondamentale rifare una valutazione medica e capire dove finisce la causa organica e dove comincia la causa psicosomatica.
Al di là delle questioni, leggo il messaggio anche di Alan, al di là delle questioni religiose, si dice, e vorrei capire se questa cosa è vera, che la circoncisione è una pratica comunque che consente una maggiore igiene e quindi potrebbe essere consigliabile per quel motivo lì. Però c'è Alan che dice che da quando si è circonciso ha perso tantissima sensibilità e molte delle sue partner in passato si sono lamentate che durava troppo a letto. Esiste un modo per risolvere questo problema?
esiste sicuramente, esistono tutta una serie di medicamenti che possono migliorare la sensibilità genitale, ma non è sempre vero che la circoncisione riduca la sensibilità, perché questo è un altro falso mito da sfatare.
Sì.
Se circoncisi non per forza si riduce la sensibilità, anzi basta pensare a uno studio turco molto interessante, pensate che in Turchia sono tutti circoncisi per religione,
sì.
I turchi sono tra gli eiaculatori precoci più importanti in tutta Europa, questo ci dà l'idea del fatto che essere circoncisi in realtà non riduce la sensibilità genitale.
Per esempio, rispetto all'eiaculazione precoce, quanto è dovuto al fatto fisiologico e quanto psicologico?
E qui si entra in un grande tema enorme, anche perché bisogna già definire che cos'è eiaculazione precoce. È vero che io non parlo mai di eiaculazione precoce, ma parlo di eiaculazione che avviene in tempi non soddisfacenti.
Certo.
Che per me può essere 2 minuti, per te può essere 5 e per Luigi fuori al bar può essere 26 minuti.
Certo.
Ecco perché è molto relativo il concetto. Non misuriamo il piacere con il tempo, perché non ha alcuna, non è il metro di misura giusto. Il piacere va considerato con la soddisfazione personale. Quindi, se per me 2 minuti sono soddisfacenti e per la mia partner sono più che sufficienti, allora va benissimo.
Va tutto bene. Stavo vedendo una puntata del telefilm Unorthodox l'altro giorno, che parla degli ebrei, a proposito di sempre di religione, ortodossi, che non praticano il sesso, addirittura praticano il sesso soltanto in alcune circostanze particolari, però insomma assolutamente non praticano il sesso durante il ciclo mestruale della donna, perché è considerata impura e vabbè, tutte queste, fatemelo dire dal mio punto di vista chiaramente, cazzate qua, ma in realtà il sesso durante il ciclo, al di là del fatto che uno possa essere a disagio e quindi va rispettata questa cosa, come abbiamo detto prima, ha delle controindicazioni, è meglio evitare oppure è assolutamente indifferente?
Ma assolutamente no, anzi in realtà è durante la fase del ciclo molte donne riferiscono di avere un aumentato desiderio sessuale, e in quel periodo della vita, quel periodo del mese in cui c'è la fase finale del ciclo mestruale, in realtà il sesso non è assolutamente controindicato, come non è controindicato l'autoerotismo, la masturbazione. Anzi, c'è uno studio molto interessante che mostra che le donne che si masturbano, che hanno rapporti sessuali durante la fase mestruale del ciclo, riescono perfino ad alleviare i propri dolori, in quanto il rapporto sessuale porta sangue all'utero e agli annessi uterini e ne dà così sollievo.
Ottimo, ottimo. Io avrei...
L'amore, scusami, libera endorfine. Le endorfine sono fantastiche come antidolorifico.
Certo, certo, certamente. Io avrei mille altre domande. Se Nicola Manchione, il dottor Nicola Manchione, ha voglia di insomma, tornare a trovarci telefonicamente o qui in studio quando passerà a Roma, noi lo aspettiamo con grande piacere. Intanto ricordo: il sesso semplice, libreria, il sesso che siamo e quello che facciamo, spiegati in modo semplice e intuitivo. Fabri Editore, il dottor Nicola Manchione, che ringraziamo per essere stato nel The Rock Show. Grazie, Nicola.
Ci vediamo presto.
Grazie, alla prossima. Ragazzi. Grazie mille.
Grazie, buongiorno.
Adesso arriva il super classico. Radio Rock.
Super classico. Radio Rock Podcast.
Polizia Roxanne, dopo aver chiacchierato col dottor Nicola Manchione per il libro Il sesso semplice, intanto Stazione Birra presenta venerdì 28 ottobre, tra un paio di giorni Roberto Abruzzone, Rock Riders in Criminal Rock, sabato 29 Hotel Supramonte, il tributo Mauri e Fabrizio De André, domenica 30 Doctor Who, Tommy, la storica rock opera suonata dal vivo in versione integrale, lunedì 31 Sergio Cortesi, Michael Jackson Live Tribute Show, il più grande omaggio al re del pop, Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni stazionebirra.it oppure chiamalo 06 79 84 59 59. Media partner è Radio Rock. C'è una notizia assurda che riguarda una roba che è successa in Norvegia. In Norvegia è stato e lo dico senza problemi, è stato arrestato un signore brasiliano, accusato di essere una spia russa, un signore brasiliano accusato di essere, praticamente l'uomo aveva cominciato a collaborare nel dicembre 21 a un programma di ricerca che riguardava possibili minacce ibride nella regione della Norvegia artica, all'università di Tromso. Cioè lui era un brasiliano all'università di Tromso, ricercatore. La polizia ritiene che sia russo questo brasiliano e che potrebbe aver acquisito informazioni sensibili sulla Norvegia, potrebbe diventare una minaccia per l'interesse nazionale del paese. Lui si fa chiamare José Assis Jamaria,
Ma è brasiliano o è russo?
È brasiliano. Ma
è una spia russa.
Ciceroni? Pare sia una spia russa. Hanno detto che quindi lui praticamente adesso l'hanno messo in galera. Hanno chiesto all'ambasciata russa di Oslo. L'ambasciata russa di Oslo
Gattabuia,
ha risposto:
forza.
Non sappiamo chi sia questo signore.
Ma dai,
nelle ultime settimane i servizi di sicurezza norvegesi hanno arrestato vari cittadini russi accusati di essere spie. Lui però il problema è che è brasiliano.
Vabbè,
quindi,
niente di più facile, però.
Niente di più facile.
La storia è piena
di brasiliani,
spie, soldate. Da
no, ti
stati.
Dico perché ieri ho cominciato a vedere The Spy. Voi l'avete vista The Spy?
No, com'è?
La
devo
storia
iniziare.
Incredibile e vera, ambientata nei primi anni 60 di Sacha Baron Cohen, il protagonista della serie, della miniserie, una serie in 6 episodi, Mauri, che racconta appunto la storia di questo ebreo arabo. Sì. Credo, se non sbaglio, di origine egiziana, storia vera, che si sentiva israeliano chiaramente ed era si è infiltrato nei servizi, anzi nell'esercito siriano, e ha fatto strada, è diventato praticamente quasi presidente siriano praticamente, certo. Da ebreo in realtà, perché poi tra l'altro quello lì è nella sfera medio orientale soprattutto, è veramente un panorama incredibile perché ci sono gli ebrei israeliani. Poi ci sono gli arabi israeliani, cioè sono arabi però sono di nazionalità israeliana. Poi ci sono gli ebrei non israeliani, addirittura quelli non sionisti che odiano lo Stato di Israele,
sì.
Tra cui quelli di per esempio anorthodox, no? Gli ebrei,
sì.
Ortodossi che stanno per esempio a Brooklyn, a Williamsburg, a New York, no? E che odiano lo Stato di Israele perché odiano i sionisti, e quindi cioè, ce n'è di per tutti,
tutti i gusti, tutti i colori.
Caro, poi ne parleremo. Tanto andiamo.
Sì. Becca come uno tronzo.
Esattamente. Allora, non sono io, giuro, ci scrive qualcun altro. Poi velocemente gli ultimi messaggi, vai.
Maurizio, buongiorno. Ciao. Perdonami, però con queste battutine che fai sempre sotto,
sì, fa delle battutine.
Hai un po' scocciato.
Sì.
Il socialismo esiste anche a destra.
Sì.
Fattene una ragione.
Sì.
Ed essere socialisti di destra non vuol dire essere dei fascisti picchiatori. Significa solo
ragione.
Avere un'idea sociale diversa da quella comunista. Punto e basta.
E basta, io giudico quello che viene detto. Se una
non
persona
solo.
Come Fontana dice delle cose.
Aspetta,
e poi viene nominato presidente della Camera,
non è,
me
solo, non è solo questo.
Scusami.
26 ottobre 2025 ottobre 2022 di ieri, e quindi condanna della marcia su Roma. Condanna della marcia su Roma. Ok? Ieri.
Sì.
Siamo a Roma, municipio dodicesimo.
Sì.
Le destre lasciano l'aula durante la condanna per la marcia su Roma. Spettacolo raccapricciante. In occasione della discussione di un atto di sensibilizzazione verso la data della marcia su Roma, le destre hanno abbandonato l'aula del municipio dodicesimo. Fa discutere il comportamento delle destre nell'aula conciliare del municipio Roma 12 sul tema riguardante la marcia su Roma. Lasciano l'aula in segno di protesta contro la, diciamo così, la condanna della marcia su Roma. Ora, è chiaro che c'è ancora un problema di questo tipo, no? Ma che vogliamo? Ragazzi, nasconderci dietro un dito?
No,
cioè,
no.
Mi pare evidente che c'è un problema di questo tipo. Esistono i socialisti di destra, ma che dice questo? Beh, diciamo, se parti dal presupposto che Mussolini era socialista,
no, che esiste una destra sociale.
La destra sociale, sì,
è sempre esistita, esiste negli altri paesi, esiste. Noi qui in Italia abbiamo un problema che è fondamentale, è che non abbiamo processato e risolto quel periodo storico lì.
A me
no,
pare
c'è gente che ancora ne inneggia.
A me pare
che non abbiamo in Germania, per esempio, hanno preso quel fenomeno, sbattuto in faccia e hanno avuto il coraggio di condannare e chiudere una roba lì. Noi sta roba non l'abbiamo mai fatta. Perché abbiamo questi ricursi, io l'ho fatta.
Non hanno fatto
politicamente e storicamente.
Cioè, nel senso,
siamo rimasti purtroppo.
Beh, no, il fascismo è stato condannato. Se poi ci sono persone che ancora gli vanno
per quello che voglio dire,
di
Maurizio,
capire,
ti sto dicendo che nel Parlamento
vuoi
italiano
vuoi dire delle cose che non
ascolta, cazzo. Sto dicendo che nel Parlamento italiano, per esempio, subito dopo la guerra, c'erano dei deputati del Movimento Sociale.
Spari sta bomba, potrei mai.
No, dico, è una roba che invece sarebbe dovuta l'avremmo dovuto processare al tempo, cioè se da subito dopo la guerra c'era spazio per deputati che facevano parte della Repubblica di Salò, significa che noi come Stato e come popolo non l'abbiamo archiviato quel periodo, ecco perché oggi c'ha gli strascichi.
Beh, c'è stata l'amnistia di Togliatti, c'è stato il che tentativo di pacificazione di un paese, no? Poi
e invece molto probabilmente
le leggi...
andava fatta le leggi un'altra Scelba, roba per rompere
la legge Scelba, che comunque ha fatto sì che non si potesse ricostituire il partito fascista, che cioè sì. I tentativi sono stati fatti, poi se, però poi le responsabilità
sono
trascinati
dalla
roba.
Quando dici delle
cose,
se c'è
qualcuno oggi che fa il saluto fascista, noi possiamo dire la colpa è di chi non ha la colpa,
chiaro.
È la tua che fa il saluto fascista,
certo,
però,
è chiaro,
è sempre colpa di qualcun altro,
è chiaro che è colpa di quelli e quelli vanno
poi mi dirai che
penso che i responsabili debbano
poi mi dirai che in Germania se fai una cosa del genere te prendono e buttano la chiave,
ecco, fa tutta la differenza del mondo,
ma qui c'è una legge che tra l'altro non viene rispettata,
fa tutta la differenza del mondo,
mi dirai che è questo, insomma, no?
No, anzi, le mie ultime parole saranno: i Megadeth sono la merda.
Beh, vabbè, perché uno poi per carità. Allora, c'è per esempio qui Manuela che scrive: quasi tutte le donne che conosco, me compresa, sono entrate in contatto con molestie anche soltanto prendendo l'autobus per andare a scuola. Purtroppo è qualcosa che irrompe nella vita di una donna ben prima di entrare nel mondo del lavoro. Quindi di questo magari, insomma, se volete riparleremo.
Comunque credo che anche in Germania ci siano i neonazisti.
La voglia.
Sì, cui, insomma, sì, sono credo
abbiano archiviato
un po' di meno, sono un fenomeno
veramente
molto marginale.
Sì, ma come dice giustamente Emilio, lì ci sono delle leggi talmente tanto chiare che determinate persone con ruoli vengono, se succede, o veramente, come dice Emilio, buttata la chiave, o comunque è proprio una roba che è stata... come dire, archiviata come un male estremo di quella società. Bene. Che viene vissuta così culturalmente.
Ok, io li odio i nazisti all'Illinois. Il socialismo di destra è uno simolo, ci scrive qualcun altro. Poi vediamo.
Ma che discorso è? Mi pare ovvio che anche in Germania ci sono i neonazisti, solo che non stanno al governo e non se ne vanno dalla circoscrizione quando si parla della marcia su Roma. Ma dai, non è diverso, no?
L'Italia non ha avuto processo di guerra, scrive Chiara. E poi sentiamo ancora.
Se mi permetto, però, cioè, viviamo in un paese dove esiste una legge che appunto condanna al fascismo, l'apologia del fascismo, detta anche legge Scelba, che le stesse forze dell'ordine quando vanno nei mercatini d'antiquariato e ci sono i busti del duce, le celtiche, le svastiche, le magliette dei Balilla, così ti dicono no, questi non li possiamo condannare, ma sai, cioè sono oggetti vintage. Ma
va bene, basta, vai.
Cazzo, ma io mi mando in galera. Beh,
grazie.
Ribellandosi, altri invece trovando in questa forma di prevaricazione un'opportunità.
Va bene, grazie, avanti.
I Megadeth sono la merda.
Vabbè, è stata una sollevazione popolare su questa roba qua. Ragazzi, dobbiamo chiudere, c'è l'uomo delle stelle fra poco ai nostri microfoni. Intanto però ti dico questo.
Ma volemmo fare l'apologia dei Megadeth.
Allora, gli highlights di oggi con questa roba qui. Allora, 7:12, morto collega di Oltremanica in Terra d'Albione. Quali sarebbero le ultime parole di Emilio, Ale e Mauri? Punto interrogativo. 7:25, Focus, i Gioppini. 7:40, intervento dottor Cole. Pronta soluzione per l'incisivo scheggiato di Susanna. L'osteopata dice il vero, ma l'occlusione porta problemi a livello lombare e cervicale. Si conclude parlando di emorroidi e professori macachi. 7:54, Emilio, ta ricordi la versione country? Ta ricordi Emilio? 8:12, primo messaggio del pedante Eugenio. 8:23, turgore e turgidità. 8:48, intervento di quel mattacchione del professor Macchione. Domande senza friendly, turchi sono tra gli eiaculatori più precoci in tutta Europa. 8:56, russi e brasiliani. E Gilberto Picchetto Frachin.
Le mie ultime parole saranno: lo avevo detto che non mi sentivo bene.
Ecco, ok, perfetto. Grazie a tutti, noi ci fermiamo un attimo. Poi torniamo fra poco con l'uomo delle stelle in diretta qui con noi.
Anche in Germania nel dopoguerra ci furono iscritti al partito nazista che stavano nel governo.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.